di Matteo, capitolo 7, versetti da 21 a 29. Il tema di oggi è le due opzioni, le due opzioni. Ne abbiamo già parlato al servizio precedente, adesso continuiamo su questa scia, sempre facendo riferimento a quello che Gesù ha detto nel famoso sermone sul monte. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, cioè nel giorno del giudizio, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo abbiamo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Chiunque invece ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto, sciocco, sprovveduto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva dell'insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Le due opzioni. Gesù ha parlato di due porte, una stretta e una larga. Qualche versetto prima possiamo leggere che Gesù fa riferimento a due strade, una angusta, stretta, scomoda e l'altra invece ampia, spaziosa e popolata. I pochi e i tanti. Gesù precedentemente ha parlato di due tipi di profeti, i veri e i falsi, chi parla da parte di Dio e chi invece trasmette quello che pensa. Gesù ha parlato di due alberi, quello che fa buon frutto e quello che invece produce qualcosa di incommestibile, che non puoi mangiare, frutto cattivo. Questo è il capitolo del 2. E qui abbiamo sentito da Gesù che si parla di chi professa la fede, di chi parla di fede, di chi agisce, sembrerebbe per fede, ma in realtà Gesù ne prende le distanze, è un impostore, un millantatore, è uno pseudo credente, è un falso convertito. Gesù parla anche delle due case, quella costruita bene e quella costruita invece con superficialità. Gesù parla a questo punto del fare e del non fare, delle due case e di due tipi di autorità. Di questo voglio parlarvi, il fare e il non fare. Cominciamo da questo. Si può possedere un dizionario cristiano, si può adottare, l'ho chiamato un frasario evangelico. Chi fa parte di una famiglia di credenti, chi frequenta una comunità cristiana, a un certo punto adotta delle espressioni, dei modi di dire, delle esclamazioni, impara dei canti, e adotta dei principi cristiani, tanto che certe volte si fa fatica a identificare un vero credente da uno pseudo credente. un credente da un semplice figlio di credenti, un membro della famiglia di Dio da un simpatizzante. Certe volte la fase dei simpatizzanti dura anni o addirittura tutta la vita, così non sia. Gesù ci parla di una realtà cristiana, di una realtà di fede, di vera fede, di una fede che diventa opere. Gesù ci parla di una fede bilanciata, non solo affidarsi a Dio, ma vivere per Dio, non solo parlare di Dio, ma parlare con Dio, non solo professarsi cristiani, ma esserlo realmente, distintamente, convintamente. Amen. Non c'è, qualcuno ha osservato, nessun sostituto dell'ubbidienza a Dio. Niente può sostituire la coerenza, l'ubbidienza alla parola di Dio. Abbiamo visto qui nelle parole di Gesù predicare, cacciare demoni, compiere miracoli, addirittura da parte di Dio, non ci assicurano la salvezza. È scioccante. Ne parleremo alla fine. La gente infatti rimane sorpresa, sbalordita dalle parole di Gesù. E forse anche tu oggi sei sbalordito per un messaggio così netto, così radicale. Ma il ministero di Gesù è un ministero radicale. Due opzioni. Ci sono solo due opzioni. Ci sono persone e ci saranno persone, lo dice Gesù un giorno, nel giorno della resa dei conti, ci sarà gente che dirà: Signore, Signore, notate la ripetizione, la sottolineatura. Gesù parla di persone che non nominano Gesù così di sfuggita, ma Gesù parla di persone che a quanto pare in maniera convinta, zelante, appassionata, dicono: Signore, Signore, cioè Signore, noi ti conosciamo bene, Signore, noi siamo la tua gente, Signore, noi siamo i tuoi collaboratori, siamo coloro che parlano di te, che agiscono nel nome tuo. Tre volte si ripete: nel nome tuo. Ci saranno un giorno persone davanti al giudizio di Dio che diranno: Signore, il nostro ingresso è assicurato, perché noi nel nome tuo abbiamo predicato. Quindi si parla di predicatori. Abbiamo cacciato demoni. Quindi ministero che contempla anche liberazioni dal maligno, da spiriti maligni. Non solo, Signore, nel nome tuo abbiamo fatto molte opere potenti. Notate, gli pseudo credenti, gli pseudo finti predicatori di cui parla qui Gesù mettono l'accento su loro stessi, sono pieni di io, pieni di ego, convinti che quello che loro hanno detto, fatto, visto, basti per avere l'accesso nel regno dei cieli. Ma così non è, così non è, è drastico, è drammatico. Ma queste persone di cui parla Gesù non entrano nel cielo. Gesù si dissocia da loro. Io non vi ho mai conosciuti. Io non ho niente a che vedere con voi. Ma come? Si può predicare nel nome di Gesù? Si può agire nel nome suo? Si possono vedere anche delle risposte soprannaturali alle proprie preghiere e poi sentirsi dire da Gesù: io non ci voglio avere a che fare con te. Vai via da me. E in quel vai via da me, fratelli, amici, io vedo la descrizione più chiara di quello che generalmente si chiama inferno o perdizione. Via da me. Una situazione, una condizione di distanziamento da Dio, di allontanamento, di separazione dal Signore. Questa è la perdizione. Questa è la perdizione, la separazione da Dio, il fare o il non fare. Che tipo di fede è la tua? è quella del fare o quella del non fare? Ma non solo, vogliamo ricordare che Giuda era attivo in queste attività di cui parlano questi falsi credenti, questi credenti di facciata. Giuda era tra i discepoli, tra coloro che predicavano nel nome del Signore. Giuda era tra i discepoli che avevano ricevuto autorità per scacciare i demoni. Giuda, come gli altri discepoli, aveva molto probabilmente anche lui compiuto delle opere potenti nel nome del Signore, ma la predicazione e agire per la liberazione di posseduti e opere potenti, miracoli, non bastano, non sono il biglietto per il regno dei cieli. Il biglietto per il regno dei cieli è la grazia di Dio in Cristo Gesù. Non potremo presentarci un giorno davanti al trono di Dio per dirgli: Signore, ora ti dico chi sono, ma oggi, come in futuro, davanti al Signore, il nostro lascia passare, il nostro passepartout, la nostra garanzia, il nostro ticket, il nostro biglietto sarà il perdono e la salvezza per mezzo di Cristo Gesù il Signore. Amen. L'ubbidienza alla parola di Dio. Non bisogna solo ascoltare. Neanche la frequenza in chiesa è garanzia di salvezza. Il numero di predicazioni ascoltate, come se fosse un corso online a cui seguirà un esame, non sono dei crediti da raggiungere, da cumulare per poi avere l'attestato, la certificazione. Non funziona così con il Signore. Bisogna ricevere la salvezza per grazia e vivere per fede. E la vera fede contempla, comprende l'ubbidienza, il fare la volontà di Dio, essere discepoli di Gesù. E allora Gesù parla delle due case, perché i suoi ascoltatori vedano, visualizzino quello che Gesù ha detto. Qualche momento prima Gesù racconta questa parabola, usa questa figura retorica della parabola. Le vedi queste due case? Immaginale. Queste due case di cui parla Gesù hanno tre cose in comune e ci sono altresì tre grandi differenze. Da cosa sono accomunate queste due case? Lo scopo della costruzione. Perché si costruisce una casa? Banale, per abitarvi. Queste due case sulla roccia e sulla sabbia sono accomunate dallo scopo per cui sono state costruite. Due, le due case hanno in comune anche l'aspetto, sono due case, appaiono come due abitazioni. A vederle, se foste passati da lì, casa numero uno, casa numero due, avreste detto due belle case, che belle opere, che begli edifici. Un'altra cosa in comune che hanno le due case sono le calamità che si abbattono. E l'avrete notato, si parla della pioggia. La pioggia dove colpisce? Soprattutto il tetto, la copertura della casa. Quindi la prova, l'avversità, quello che colpisce la parte superiore della casa, piogge e battenti. Gesù fa riferimento poi ai venti che soffiano. Quale parte della casa è interessata? Le mura, i venti che soffiano forte e mettono a dura prova le mura, le pareti esterne della casa. E poi i torrenti. I torrenti colpiscono le fondamenta. Vedete come le calamità di cui parla Gesù possono essere viste come un riferimento alla prova, alle avversità della vita, le difficoltà, la solitudine, problemi economici, tensioni, litigi in casa, problemi sul posto di lavoro, malattia. Ecco, possiamo vedere nell'alluvione, nella pioggia e nella descrizione di Gesù la prova, ma possiamo anche vedere nelle calamità una figura del giudizio. Ci sarà il giorno della resa dei conti. Ognuno di noi un giorno dovrà rendere conto a Dio. Ci sarà la casa che resisterà al giudizio, quando Dio valuterà tutto della nostra vita di fede. Ci sono case che invece non reggeranno. L'Apostolo Giovanni fa riferimento a credenti che un giorno saranno costretti a ritirarsi dal Signore coperti di vergogna, pieni di imbarazzo. Ci saranno coloro che riceveranno il premio un giorno davanti a Dio. Ci saranno coloro che invece non riceveranno il premio, non avranno la ricompensa per quello che avranno fatto dal momento in cui hanno creduto in poi. Perché tutto quello che precede la salvezza è cancellato dal Signore, è perdonato. La salvezza di Dio è perfetta, è vero? La grazia di Dio è completa. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, ma dal momento che abbiamo creduto cadiamo, veniamo meno davanti a Dio. Quando il credente pecca, si può confidare nella misericordia di Dio, ravvedersi, ricevere il perdono, ma dal momento che crediamo Dio ci ritiene responsabili della nostra condotta, delle nostre scelte, perché abbiamo conoscenza della volontà di Dio, perché abbiamo ricevuto la natura di Dio, siamo rinati in Cristo Gesù. Allora siamo ritenuti da Dio consapevoli, responsabili. Come stai costruendo? Su cosa stai fondando la tua vita? Sulla parola di Dio? L'ascolti solo la Bibbia? La leggi soltanto? O la metti anche in pratica? Senti Dio, ascolti Dio, o lo vivi in aggiunta? Vuoi vivere il Signore? Vuoi fare quello che Dio ti dice? Vuoi costruire bene? Non essere superficiale. Vediamo quali sono le grandi differenze tra le due case. Il tempo dedicato allo scavo. Nel caso della sabbia c'è un costruttore che vuole raggiungere il Guinness, vuole essere sulla bocca di tutti per la rapidità, per la velocità. Il costruttore superficiale si accontenta di fondare la sua casa sul terreno che trova subito, sulla sabbia, sul terreno franoso, sul terreno argilloso. Il tempo dedicato allo scavo. Il saggio costruttore invece scava, dedica tempo. Quanto tempo dedichi a Dio? Dal tempo che dedichi alla fede, alla parola di Dio, alle cose di Dio, si vede quale costruttore sei. Se dedichi poco tempo al Signore, alla tua anima e al bene eterno, per la tua vita, per la tua famiglia, sei il costruttore sulla sabbia. Se invece dedichi il tempo al Signore, sei il saggio costruttore. Ma non solo, lo sforzo, il denaro. C'è stato un investimento. Il saggio costruttore di cui parla Gesù ha tirato fuori dei soldi, o lui stesso si è messo a lavorare nel cantiere. Non ci viene detto se qui la costruzione viene commissionata ed è una ditta che esegue i lavori, o se i due costruttori sono costruttori in economia, che forse con i figli, in famiglia, realizzano quest'opera. Ma comunque sia, nel caso del costruttore saggio c'è uno sforzo, c'è investimento di denaro nell'opera. Il costruttore superficiale invece ha fatto presto, ha speso poco. L'opera è stata non solo rapida ma economica. E immagino che il costruttore stolto si sia vantato di questi risultati conseguiti. E poi gli effetti dell'alluvione sulla struttura. L'edificio è stato messo alla prova. In questi ultimi mesi, la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità, le chiese sono state messe alla prova, le aziende, siamo stati messi alla prova. Le prove riguardano tutti. Nessuno è esente dalla prova. Nessuno può dire: a me non capiterà, io non mi troverò in difficoltà, io non mi troverò nel bisogno. Sono convinto che anche quelle realtà imprenditoriali più solide, più affermate, in questi ultimi mesi, durante la pandemia, si sono trovati, si stanno trovando in difficoltà impensabili, inaspettate. Forse anche tu non pensavi che la pandemia ti avrebbe infiacchito spiritualmente. Io l'ho visto come pastore. Ci sono state delle conseguenze. Sembra che la prova metta in evidenza, ci faccia come scansionare, come vedere attraverso i raggi X le fondazioni di una vita che diversamente rimarrebbero coperte. Quando tutto va bene, e chi vede sotto? Chi vede nel sottosuolo? Chi vede qual è il fondamento spirituale di una vita, di una famiglia, di una comunità di fede? Ma quando arriva la prova, le fondamenta dell'edificio diventano la parte più importante, più del colore della facciata, più delle fioriere, più del rivestimento esteriore, più che del giardino, più che del garage, eccetera, eccetera. Forse la tua vita di fede è focalizzata più sulle cose esteriori, più sugli elementi materiali, più sull'ambito del visibile. Quest'oggi il Signore mi vuole e ti vuole far riflettere. Guarda il tuo fondamento, perché è il fondamento che farà la differenza. L'Apostolo Paolo dice: noi non vogliamo porre altro fondamento se non quello che è già posto, Cristo Gesù. È Gesù Cristo il tuo fondamento? Verrà la prova, verrà la prova. La tua casa sarà investita dalle difficoltà, potrà succedere, ma resisterai, perché sarai fondato su Cristo Gesù. Come? Ascoltando la sua parola e mettendola in pratica. Una fede vera, una fede operativa. Chi è che ti dice queste cose? Terzo aspetto, il fare e il non fare, le due case, le due autorità. Al tempo di Gesù c'erano gli scribi, gli scrivani, i copisti, coloro che trascrivevano a mano la legge di Dio, la parola di Dio, delle stampanti, delle fotocopiatrici viventi. Gli scribi avevano grande familiarità con la parola di Dio. Non esisteva la stampa. Loro copiavano minuziosamente, con estrema, con certosina precisione. Gli scribi erano il simbolo, l'emblema dell'amore per la parola di Dio, della trasmissione, della fedeltà alla parola del Signore. Col tempo però era nato un grosso problema. Gli scribi, oltre a leggere, trascrivere, spiegare la parola di Dio, avevano aggiunto una gran quantità di tradizioni, di detti che si tramandavano. Gli scribi al tempo di Gesù amavano citare noti rabbini, insegnanti, autorità in materia di fede e di applicazione della legge di Mosè. E col tempo gli scribi erano finiti col dare più importanza agli apparati, alle tradizioni, ai commenti, che allo stesso testo biblico. È un rischio che anche oggi potremmo correre. Io prego il Signore per me, per la mia famiglia, per la Chiesa. Vogliamo evitare questa deriva, questo rischio. Vogliamo essere poggiati, fondati sulla parola del Signore. Non aggiungere nulla alla parola di Dio, anche se sembra più accattivante, anche se sembra più carino. Non aggiungere concetti, non aggiungere insegnamenti, non aggiungere dottrine alla parola di Dio, non aggiungere mode, tendenze, che forse ti potrebbero spingere inizialmente in buona fede a pensare che possono attirare altri. Ma se tu attiri la gente col compromesso, dovrai mantenere la gente col compromesso. Se tu invece attiri per mezzo dell'aiuto dello Spirito Santo e di una fedele predicazione la gente alla parola di Dio, quelle persone la parola di Dio cercheranno, della parola di Dio si nutriranno, si aspetteranno questo. Io prego il Signore che la nostra comunità abbia sempre la sana, elevata aspettativa di dire alla legge, alla testimonianza, come leggiamo nell'Antico Testamento, perché se il popolo non parla così non vi sarà alcuna aurora, non c'è futuro, non c'è futuro per coloro che si proclamano far parte della Chiesa se non c'è l'insegnamento biblico. La gente era meravigliata per l'autorità di Gesù. Gli scribi puntellavano i loro discorsi citando tale autore, tale maestro, tale rabbì o rabbino, tal'altro insegnante. Gesù invece citava la parola di Dio. Gesù aveva ricevuto autorità dal Padre e gli dice: ogni autorità mi è stata data in cielo, sulla terra. Gesù era un insegnante diverso. Gesù non aveva bisogno di dire consentitemi, Gesù non aveva bisogno di dire scusatemi. Personalmente non apprezzo chi predicando dice scusatemi. Io penso che chi predica la parola di Dio non debba dire, affermando qualcosa di biblico, scusatemi o perdonatemi, semmai dirlo in relazione a se stessi, qualche eventuale errore o imprecisazione. Noi vogliamo ascoltare Dio. Chi ti sta parlando questa mattina? È un uomo o è parola di Dio? Cosa abbiamo letto prima? Quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ci ha proposto. Come stai costruendo la tua vita? Guarda queste due case. Sembrano uguali, ma non lo sono. La tua vita forse somiglia a quella di tante altre persone. E per tanti versi la vita dei credenti è simile, è uguale alla vita di qualunque altra persona. Ma quello che fa veramente la differenza è l'ascolto della parola di Dio e la messa in pratica. Costruisci bene. Lo dico a me stesso innanzitutto: non essere superficiale, non avere fretta, non fare cose in economia che poi le devi rifare, come certi lavori a casa, li devi fare due volte se ti va bene e spendere il doppio dei soldi, così nelle cose, nelle questioni di fede, eh? Nelle questioni di fede, quante derive, quante cose che dispiacere che ci saremmo potuti evitare se avessimo dato retta al Signore. Dai retta al Signore, fai la sua volontà, costruirai bene, potrà venire, verrà la difficoltà, ma resisterai perché il Signore sarà la tua assicurazione. Avrai la casa assicurata contro qualunque imprevisto, qualunque infortunio. Ascolta il Signore, fai la sua volontà, avrai la più grande copertura assicurativa al presente e per l'eternità. Dio ti benedica.